Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Non insegnate ai bambini, non insegnate la vostra morale. È così stanca e malata, potrebbe far male. Forse una grave imprudenza è lasciarli in balia di una falsa coscienza.
Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Zainet, l'appuntamento con i giovani reporter. Al microfono Antonella Andriuolo, in studio con me Lorenzo, che frequenta il liceo Visconti di Roma.
Ciao.
E Marco, iscritto a giurisprudenza alla Sapienza di Roma.
Ciao a tutti.
Diritti dell'infanzia, l'argomento di oggi, ma prima ascoltiamo Povia con Quando i bambini fanno O.
Zainet, la radio che fa scuola.
Quando i bambini fanno O, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò, è un lupo nero che dà un bacino a un agnellino. Tutti i bambini fanno oh, dammi la mano, perché mi lasci solo? Sai che da soli non si può, senza qualcuno nessuno può diventare un uomo. Per una bambola un robot, bot, bot, magari litigano un po', ma col ditino ad alta voce, almeno loro, fanno la pace. Così ogni cosa è nuova, è una sorpresa, e proprio quando piove, i bambini fanno oh, guarda la pioggia. Quando i bambini fanno oh, che meraviglia, che meraviglia. Ma che scemo, vedi, però, e mi vergogno un po', perché non so più fare oh, e fare tutto come mi piglia, perché i bambini non hanno peli né sulla pancia, né sulla lingua. I bambini sono molto indiscreti, ma hanno tanti segreti, come i poeti. Nei bambini vola la fantasia e anche qualche bugia, oh mamma mia, bada. Ma ogni cosa è chiara, trasparente, che quando un grande piange, i bambini fanno oh, ti sei fatto la bua, è colpa tua. Quando i bambini fanno oh, che meraviglia, che meraviglia. Ma che scemo, vedi, però, però. E mi vergogno un po', perché non so più fare oh, non so più andare sull'altalena di un fil di lana, non so più fare una collana. Finché i cretini fanno, finché i cretini fanno boh, tutto resta uguale, ma se i bambini fanno oh, 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 basta la vocale, io mi vergogno un po', invece i grandi fanno no, ah, io chiedo asilo, io chiedo asilo, come leoni, io voglio andare a gattoni.
Parliamo allora dei diritti dei minori anche alla luce delle nuove proposte di legge sul garante dell'infanzia. Dunque ragazzi, esiste già il garante della privacy per esempio. Voi cosa ne pensereste dell'istituzione di un garante dell'infanzia, quindi dell'istituzione di una figura preposta proprio a tutelare i diritti dei minori?
Ma sicuramente si tratta di una proposta interessante. Poi insomma nella pratica bisognerà vedere cosa significa esattamente questa iniziativa. Ovviamente mi auguro che si tratti di un qualcosa che non vada ad alimentare un sistema burocratico già proprio riguardo all'infanzia eccessivamente ingolfato. Penso tutto al sistema delle adozioni. In quei casi vediamo come tutelare i diritti diritti rischia di diventare nei fatti un proporre una serie di procedure burocratiche infinite che alla fine fanno tutt'altro che tutelare i diritti dei minori. Questo per quanto riguarda le adozioni. Per quanto riguarda i diritti in generale dei minori, mi auguro che sia insomma un progetto particolarmente ancorato ai fatti.
Per te, Marco, potrebbe essere davvero una risposta concreta?
Non credo, perché allora, per quanto riguarda la via teorica, ovviamente è un'ottima iniziativa, però per mio, cioè, come dobbiamo immaginarcela questa figura? Un uomo che, ad esempio, poniamo il caso che un bambino venga maltrattato dalla sua famiglia, che questa figura va a casa della si intrufola nella casa di questa famiglia e va a controllare se il bambino viene maltrattato. Mi sembra una cosa un po' utopica. Non credete anche voi?
Beh, io da quello che diciamo ho avuto modo di comprendere su questo provvedimento, no, che si vuole poi attuare, è più che altro un discorso di coordinamento tra le varie forze territoriali, regionali, preposte già a questo tipo di sorveglianza, di vigilanza, come la vogliamo chiamare, e che poi dovrà insomma in qualche modo rendere più efficiente la rete delle strutture.
No, certamente da quello che abbiamo letto, da quello che abbiamo sentito, si tratterebbe di qualcosa di più di una semplice assistenza sociale, ma proprio perché è un qualcosa di più ed è un qualcosa di istituzionale, ritorno a quello che dicevo prima, mi auguro che non sia un ennesimo blocco burocratico.
Ma prima di approfondire l'argomento di oggi, ascoltiamo la scheda preparata dalla nostra redazione.
Sfruttati, maltrattati e ridotti in schiavitù, queste sono le condizioni in cui sono costretti a vivere nel mondo migliaia di bambini. Intanto l'Europa si muove verso una maggiore consapevolezza dei diritti dell'infanzia anche attraverso campagne di sensibilizzazione e nuovi provvedimenti legislativi. E in Italia, molte le associazioni e le istituzioni preposte alla tutela dei fanciulli e si prospetta la nascita di una nuova figura di vigilanza, quella del Garante Nazionale per l'infanzia. Sarà una risposta concreta?
Perché mi lasci solo? Sai che da soli non si può. Senza qualcuno nessuno può diventare un uomo.
Ma per capire meglio di cosa stiamo parlando, ascoltiamo il contributo di Anna Serafini, responsabile infanzia e adolescenza PD, registrato dalla nostra redazione in occasione della conferenza tenutasi sull'argomento.
Il garante per l'infanzia deve essere autonomo ed indipendente. Come verranno attuati questi intenti e quali saranno i poteri concreti del garante?
Ecco, noi pensiamo che perché la figura del garante dell'infanzia, che è una figura non solo individuale ma deve essere un ufficio strutturato, perché possa dare un contributo occorre che eviti due rischi. Il primo rischio, diciamo, che non abbia nessun potere se non quello, diciamo, di culturale, e l'altro che sia un potere che si sostituisca ad altri. Invece il garante dell'infanzia soprattutto è un moltiplicatore di tutte coloro che è un moltiplicatore, perché mette in rete tutti coloro che si occupano dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, e anzi, proprio perché ha una cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, è in grado di avere come elemento fisso della sua azione quella di promozione dei diritti dei bambini, perché noi spesso ci avviciniamo all'infanzia e all'adolescenza solo legandola a problemi. Va rovesciato l'ottica, cioè non si arriva ai problemi se c'è una promozione costante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, se costantemente non si promuove il loro benessere in tutti i settori, in tutti. Ora questo, quindi, se questo è il principio che devi moltiplicare gli sforzi, significa che per esempio i tribunali minorili, gli avvocati, i pediatri, gli assistenti sociali, gli psicologi infantili, gli psichiatri infantili, chi lavora nella scuola, nelle famiglie, devono sapere che c'è un'autorità indipendente che farà in modo che tutto ciò che può essere fatto per promuovere, dalle risorse alle leggi, alla formazione professionale, ci sarà. Il garante deve moltiplicare e rafforzare questo. Allora, è evidente che per far così occorre concepire intanto il garante qualche cosa che è vicino al territorio, quindi non può essere solo un garante nazionale, deve esserci insieme al garante anche i garanti regionali che sono prossimi al territorio. In secondo luogo occorre che sia assolutamente indipendente sia diciamo, dall'apparato amministrativo dello Stato, sia dal potere esecutivo e legislativo, sia a livello nazionale sia a livello regionale, quindi del Presidente dell'esecutivo delle regioni, perché il garante può esercitare con efficacia la sua funzione se, siccome il punto principale è affermare i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza così come sono scritti nella Carta dell'89 che noi abbiamo ratificato in una legge, deve poter essere libero di dire se nel suo controllo, nella sua promozione, nella sua capacità anche di persuasione. Se invece il garante non è autonomo, ma addirittura dipende dall'esecutivo, questo ruolo non lo può svolgere.
Proprio su questo volevo chiederle, Luigi Fatica, già presidente della sezione minori della Corte d'Appello di Roma, ha parlato di un quadro giudiziario fumoso sui minori. Come si inserirà allora il garante in questo contesto e qual è adesso la situazione in Italia?
No, è certo che nel momento in cui parlavo prima le risorse sono minori, quindi i servizi, la parte come si dice amministrativa, quella dei servizi ridotta, e dall'altro lato la parte giudiziaria, quella che dovrebbe assicurare le maggiori tutele e promuovere i diritti, è mancante di una riforma strutturale, perché come abbiamo visto risale a decenni fa, e manca una visione d'insieme organica della riforma sia penale che civile per quanto riguarda il diritto minorile e i diritti dei minori. Certo, manca qui, manca là, perché fate il garante. Io penso che il garante dovrebbe servire a stimolare sia le riforme sulla giustizia minorile, sia a dire che per esempio tutto si può tagliare, ma non si possono tagliare le risorse destinate a minori. Se ci fosse un garante direbbe che i diritti dei minori vanno assicurati, quindi non è un costo in più, ma semmai è un sollecitatore, un controllore dei diritti dei bambini, dell'affermazione dei diritti dei bambini, quindi ci vuole, non a caso tutta Europa ce l'ha, un'autorità che sia indipendente e autorevole. Questo noi diciamo che siamo preoccupati delle resistenze al garante, anche di questo, ma siamo preoccupati che oltre che delle resistenze e della crisi, siamo preoccupati che si possa dare l'illusione che esiste un garante quando per poteri, per mancanza di poteri reali, di indipendenza e di finanziamenti non può svolgere il proprio ruolo, quindi in questo senso c'è una preoccupazione, però la discussione è aperta e penso che è importante cominciare a discuterne. Non a caso noi avevamo presentato una proposta di legge frutto di molti anni, ora c'è stato un altro progetto di legge. È importante che questo, ecco, non avvenga sulla testa di nessuno, ma una legge così importante serve a discutere del garante, serve a discutere di tutte le politiche per l'infanzia e l'adolescenza.
La struttura dunque potrebbe essere così suddivisa in garanti regionali coordinati da una figura nazionale. Un'altra però tutela di cui spesso si parla, allargando diciamo il nostro discorso, è la tutela dei minori, la tutela televisiva. Voi cosa ne pensate? Credete insomma che il palinsesto debba sempre essere in qualche modo controllato, visionato? Potrebbe essere anche questa una forma di tutela valida?
La questione della tutela televisiva dei minori è insomma ormai quasi antica. Ne parla da tanto tempo. Bisogna, secondo me, riguardo alla televisione, e questo uscendo un po' dal discorso solamente dei minori, puntare sulla qualità, cioè la televisione deve essere prima di tutto di buona qualità. Dal momento in cui un prodotto è di buona qualità, possiamo discutere della validità o meno dello stesso prodotto
riferita
ad un pubblico di minori. Certamente una televisione di cattiva qualità fa male a tutti, ai minori e agli adulti.
Scusa, interrompo un attimo, ma secondo te buona qualità intendi anche con ragazze di 20 anni in bikini alle 7 della sera?
Allora, se vogliamo aprire un dibattito sulla televisione e intrattenimento, però usciamo un po' dal...
Allora, io ho tirato fuori il nudo, ma posso tirare fuori anche il problema delle trasmissioni violente. Quindi appunto, cioè, se per televisione di qualità intendi comunque trasmissioni interessanti anche per i bambini, allora sono d'accordo con te. Però bisogna specificare per che cosa si intende per trasmissioni di cattiva qualità.
Secondo me la televisione ha una funzione di intrattenimento dalla quale non si può prescindere. Detto ciò, la televisione deve proporre non ovviamente solo intrattenimento, e comunque deve proporre un palinsesto che sia di qualità, e in ogni caso non bisogna equivocare la televisione per una babysitter, comunque, come in linea di principio.
continueremo questo discorso tra un po', perché adesso Zainet si ferma per qualche minuto, ma restate con noi.
Zainet, la scuola che fa radio.
Ed era Papà perché di Zucchero. Genitori e figli, l'argomento trattato in questa canzone, ma anche forse se ci fosse un po' più di attenzione da parte dei genitori, forse certe leggi, certe diciamo disposizioni sarebbero meno urgenti. Cosa ne pensi, Lorenzo?
Cosa ne penso? Certo, sicuramente se i genitori fossero tutti attrezzati e preparati dal punto di vista pedagogico e culturale, non si avrebbe l'urgenza di alcuni provvedimenti legislativi. Ovviamente però non ci si può rimettere alla preparazione individuale delle persone, devono esistere delle figure legislative. In questo senso sono d'accordo con il provvedimento che sta venendo promosso in questo momento, devono esserci appunto le figure legislative che garantiscano degli standard entro i quali bisogna rimanere in ambito educativo.
Su questo punto sono d'accordo anche io, perché ovviamente non si può fare affidamento all'educazione che viene data ai propri figli da parte dei genitori, perché appunto non tutti i genitori hanno la stessa comunque la stessa educazione, la stessa cultura, e poi che comunque predispone nel provvedimento che sta adesso sta per essere adesso varato. Perciò sono d'accordo anch'io con questa proposta.
Anche se, scusami se ti interrompo, ma non bisogna dimenticare che il ruolo dei genitori, per quanto debba essere regolato anche da alcuni provvedimenti legislativi, rimane importantissimo. In relazione a quello che dicevamo prima a proposito della televisione, è vitale, nel senso che una televisione, se un bambino viene danneggiato dalla televisione è prima di tutto colpa dei genitori, colpa della televisione lo è in un secondo momento.
Però non puoi far riferimento, cioè la maggior parte delle volte il bambino quando si trova in mancanza di un'educazione che non gli viene data da parte dei genitori, poi dopo magari la ritrova spesso all'interno delle scuole materne o scuole elementari, perciò comunque quando manca la presenza dei genitori il resto dell'educazione gli viene data anche in parte dalle scuole primarie.
Ritorniamo però subito sull'argomento, diciamo andando più nello specifico con il discorso appunto della suddivisione regionale di questo strumento di vigilanza e sentiamo il contributo che ha registrato per noi la redazione di Lucio Strumento, Garante Infanzia Regione Veneto.
Quali saranno secondo lei i vantaggi di istituire un garante nazionale e con quali modalità si rapporterà con invece i garanti regionali?
La necessità di un garante nazionale è data dal fatto che le problematiche sono di carattere nazionale e regionale e nazionale, e quindi in ogni caso è importante una legge nazionale per collocare l'istituzione del garante regionale nell'ambito dei livelli essenziali di garanzia. Insomma, dobbiamo stabilire ciò che deve essere assicurato a tutti i bambini in tutto il territorio nazionale. E poi il garante nazionale è necessario per esprimere i pareri alle autorità internazionali, in primo luogo il Comitato dell'ONU. Ma il rapporto con le regioni deve essere dato dal fatto che intanto tutte le regioni abbiano un garante regionale e dal fatto che è a livello regionale che si svolgono le principali azioni amministrative rivolte ai minori ed è a livello regionale che si collocano anche le attività dell'autorità giudiziaria. Quindi quello che io affermo è che sia indispensabile, sia necessario valorizzare l'attività dei difensori, dei garanti regionali e che fra di loro siano collegati nella conferenza nazionale col garante nazionale.
Durante il convegno ha ricordato l'importanza, ha sottolineato l'importanza della differenza tra la figura del difensore civico e quella invece appunto del garante per l'infanzia. Quale idea si è fatto sul discorso dell'infanzia, sul panorama dei minori in Italia?
Ma io ho sottolineato questa distinzione perché c'è il rischio di andare verso in qualche regione l'idea che l'una figura possa assorbire l'altra, il difensore civico possa assorbire quello del garante dell'infanzia. In realtà sono due cose diverse. Una cosa è il difensore civico che deve mediare fra due posizioni parallele, un cittadino vessato dalla pubblica amministrazione e una pubblica amministrazione. I minori hanno bisogno invece di essere di protezione, di accompagnamento, hanno bisogno cioè di una figura che si relazioni con i servizi sociali, con l'autorità giudiziaria per far affermare in termini di garanzia i diritti del bambino. Quindi sono due cose diverse. Noi abbiamo bisogno di una figura di persuasione che faciliti i percorsi di protezione dei minori.
Da un punto di vista pratico, cosa vuol dire la parola partecipazione riferita al mondo dell'infanzia ed in genere alle fasce più deboli della popolazione?
Ma questo è un tema molto delicato e sul quale peraltro io credo in questi anni si è fatta anche molta retorica. Credo che per costruire effettivi meccanismi di partecipazione dei ragazzi e delle ragazze alla vita sociale in cui vivono, ma più in generale alle politiche che sono di loro interesse, bisogna fare un grande investimento di ricerca, di riflessione, intanto per valorizzare le esperienze più interessanti che in questi anni si sono venute formando, parlo di consigli comunali dei ragazzi e degli organismi anche collegiali della scuola, perché altrimenti c'è il rischio di fare appunto della retorica e poi lasciare le cose come prima.
Ritorniamo dunque al discorso del garante per l'infanzia e dell'adolescenza e in particolare volevo riprendere l'argomento che avevamo lasciato con Lorenzo un po' in sospeso sul discorso dell'importanza di avere un'istituzione che si occupa dei diritti dei minori e in particolare su invece una nuova proposta di legge che viene sempre riferita all'istituzione appunto di un garante per l'infanzia e l'adolescenza, ma da parte appunto del governo che vorrebbe istituire un una sorta di numero verde a cui poter chiamare nel caso del bisogno del minore, quindi un numero telefonico d'emergenza 114, ovvero attraverso eventuali anche altri numeri telefonici gratuiti a valenza sociale, violazioni di diritti dei minori o situazioni a rischio per i minori.
Ecco, in questo caso ridimensioniamo un po' tutta la faccenda, perché ridurre la figura di un garante per i minori ad un numero di emergenza che insomma ricorda un po' il famoso numero azzurro è un po' svilente, per quanto non sia di per sé inutile. Il problema di questi numeri è che ormai ce ne sono per ogni cosa, cioè c'è un numero al quale ci si rivolge per sapere il prezzo delle mele, c'è un numero per tutto. Rischia di diventare un po' un calderone di servizi nel quale
non
ci si orienta.
In particolare, ecco, quello che volevo sottolineare è che questo calderone di servizi potrebbe diventare un calderone di servizi virtuali, cioè non attenti poi così legati al territorio, al cittadino, ma un numero a cui fare riferimento dove forse sarà difficile trovare una risposta concreta.
Ecco, infatti tornare al discorso che stavo facendo prima riguardo alla figura, che questo garante deve comunque essere personificato, cioè ci deve essere proprio fisicamente una persona che garantisca la tutela dei diritti dell'infante. È necessario attuare una politica di questo genere, perché appunto, come diceva prima Lorenzo, svilire la figura del garante ad un numero telefonico poi comunque non dà più l'idea dell'efficacia di questa norma.
Allora, comunque dobbiamo ricordare che questa iniziativa italiana non è totalmente nuova né totalmente originale, perché la prima figura di garante per i minori fu quella svedese nel 1809.
Ed anche oggi siamo arrivati al momento dei saluti. Io ne approfitto per ricordare ai nostri ascoltatori, come al solito, una lettura in tema, e vi consiglio di rileggere la Convenzione sui diritti dell'infanzia, che potrete trovare nella versione edita da Piccoli Manuali. Ringrazio Lorenzo e Marco che ci hanno tenuto compagnia.
Ciao. A risentirci.
Antonella Andriuolo vi saluta e vi dà appuntamento con Zainet a domani. Ciao a tutti.